Di regia, buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Partiamo dalla nazionale, ovviamente, direttore. Ieri l'inizio è stato più che incoraggiante. Tutto sommato ce lo teniamo chiuso in un cassetto e lo guardiamo ogni tanto per sperare che possa essere un segnale importante. Dopodiché in pochi in realtà pensavano che domani, che nella partita di ieri si potesse all'improvviso riaccendere tutto e ribaltare quelli che sono dei valori tecnici che poi sono emersi in campo, no?
Ma tu hai detto bene, valori tecnici, perché è un ottimo primo tempo caratterizzato da personalità, voglia di battersi alla pari con gli inglesi, che ricordo sono al numero 4 del ranking FIFA, sono una delle nazionali più forti in questo momento in circolazione e si sono qualificati aritmeticamente alla fase finale dell'Europeo. A loro sarebbe bastato addirittura un pareggio per centrare l'obiettivo. In secondo tempo invece a fare la differenza è stato Bellingham, che non a caso è il ventenne migliore in circolazione e che nel Real Madrid nella sua prima stagione sinora ha disputato 10 partite fra campionato e Champions e ha segnato 10 gol. E poi Kane, che è arrivato a quota 61 reti e ha consolidato il suo record di miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della nazionale inglese, e poi Rashford, e poi un collettivo che Southgate sta migliorando partita dopo partita. Che cosa di positivo l'Italia porta a casa da Wembley, teatro 2 anni fa di quella notte invece indimenticabile per il calcio italiano? La personalità espressa nel primo tempo e soprattutto la capacità, e lo vedremo nelle prossime partite, di fare tesoro degli errori difensivi, perché se tu sbagli in difesa e offri all'Inghilterra 2 opportunità per colpirti in contropiede, l'Inghilterra non sbaglia. Sapevamo quanto sarebbe stato difficile superare l'ostacolo inglese. Ora la partita con la Macedonia e la partita con l'Ucraina sono davvero determinanti. Dal punto di vista squisitamente dei calcoli, un pareggio e una vittoria qualificherebbero la nazionale italiana, ma non bisogna assolutamente fare calcoli e cercare di vincere entrambe le partite.
E tutto sommato, conoscendo il modo di pensare di Spalletti, questo problema non lo affronteremo, questo rischio non c'è, perché Spalletti si vede che sta prendendo le cose nel modo giusto, sta lavorando molto, direttore, anche sull'autostima dal punto di vista comunicativo della squadra. Anche ieri poi ha raccontato di una differenza anche fisica, siamo stati letteralmente schiacciati, ma insomma ci può stare. Quando la differenza la fa la tecnica e la struttura, l'allenatore può poco, però quello che può fare intanto è motivare il gruppo, intanto è organizzarlo tatticamente in campo. Lei ha detto una cosa importante, direttore, difensivamente abbiamo concesso troppo, forse è lì che bisogna lavorare un pochettino di più, e forse si è lavorato bene nella manovra di impostazione offensiva, ma dietro si è concesso un po' troppo. Anche qui problema legato a una crescita di gioco che deve, e quindi un lavoro di Spalletti, o anche da cercare di ricostruire, di riprenderci un po' quel talento che forse i famosi Bonucci, Chiellini, Barzagli, no? Giocatori che per anni ci hanno mantenuto l'ossatura della difesa della nazionale, adesso bisogna ricostruire quei talenti anche dal punto di vista tecnico, perché ieri anche Bastoni tanti errori, ed è uno dei più giovani e più interessanti nel nostro panorama, anzi neanche più giovane lo possiamo chiamare, però qualche carenza tecnica ieri si è vista.
Sì, però sai, ormai è inutile ridangare il passato, ciò che è stato, ora si tratta di guardare avanti. L'Italia è ancora in corsa per la qualificazione diretta all'Europeo, peraltro qualora non la centrasse, essendo arrivata terza nell'ultima Nations League, avrebbe facoltà di disputare gli spareggi, ma è un'ipotesi alla quale non vogliamo assolutamente pensare, proprio perché deve guadagnarsi sul campo questa qualificazione in maniera diretta, e con tutto il rispetto per la Macedonia e per l'Ucraina, un pareggio e una vittoria, anche a parti invertite, sono alla portata di mano degli azzurri. È chiaro che bisogna migliorare soprattutto in difesa, bisogna ripartire dal primo tempo, quello è stato foriero di indicazioni positive.
Sì, esatto, e da lì prenderle e andare avanti e sperare che ci possa essere questa crescita, anche perché è vero che con la Macedonia non è andata benissimo fino adesso, però magari proprio imparando dagli errori, appoggiandosi alle crescite che abbiamo visto, si può uscire fuori. Devo dire, direttore, che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono sulla nostra stessa linea, dicono la differenza tra Italia e Inghilterra la fanno i grandi giocatori, Bellingham, Foden, Rashford, tutti alle spalle di Kane, di Keane, i nostri allenatori di Serie A hanno paura di lanciare i giovani, dice Stefano da Augusta. Che cosa ne pensi da questo punto di vista, direttore? È un problema anche di coraggio che dobbiamo acquisire in Italia, o è bisogna dare anche un po' il tempo poi ai giocatori di crescere.
No, ma sai, l'Inghilterra dei giocatori che tu hai citato nasce nell'ultimo decennio. Nasce addirittura da una sconfitta patita a suo tempo dall'Under 21 inglese contro l'Under 21 italiana, e ci fu un giornale inglese che disse: come mai noi non abbiamo giocatori di talento come Insigne? Perché all'epoca Insigne si stava già affermando nelle file dell'Under 21. 10 anni, accademia di calcio, valorizzazione dei giovani, grandi allenatori, come non pensare a Guardiola e a chi ha lanciato nel Manchester City, anche giovanissimo, e capacità di valorizzare questi talenti in chiave nazionale. È stato un lavoro proficuo. Ricordo che l'Inghilterra a suo tempo vinse il mondiale Under 19. È stato un lavoro che sta dando i suoi frutti, e l'Italia deve ovviamente capire che questa sia la direzione giusta lungo la quale continuare. Una sconfitta dopo un pareggio e due vittorie, questo è il bilancio dell'intera gestione di Spalletti, deve indurre a sostenere ancora di più il lavoro del commissario tecnico.
E poi, insomma, magari non perdere dei pezzi importanti, perché non ci dimentichiamo che ci potevano tornare ampiamente utili i giocatori come Tonali e Zaniolo, direttore, che sono due talenti importanti, però sono stati assorbiti da questa.
Il problema riguarda le responsabilità individuali. Esatto. Perché in queste ore sto sentendo molte giustificazioni, molte attenuanti, tutto deve essere inquadrato nel problema più generale della ludopatia, e su questo siamo d'accordo. Però noi non stiamo parlando di professionisti che non conoscano le regole, perché la legge non ammette ignoranza, e quindi chi sbaglia deve pagare, punto.
Sì, sì, ma
con danno grave per il proprio club e con danno grave per la nazionale. Questo è un altro aspetto da evidenziare.
Perfettamente d'accordo, direttore. Infatti questo è un altro tema da affrontare. Allora, bisogna intanto riuscire a capire, perché molti fanno una domanda che io, alla quale io non mi sento di dar torto, cioè una domanda che più che una domanda è una riflessione. Dicono: ma che ne sappiamo noi che effettivamente è ludopatia? Quando c'è, dov'è il confine tra ludopatia e vizio? Un tempo si diceva il vizio del gioco, che forse un po' assorbiva tutto. La ludopatia è proprio una estremizzazione, una patologia che va naturalmente anche diagnosticata, se vogliamo, da qualche punto di vista, ma comunque sia che sia una patologia o che sia semplicemente un vizio, come dice lei, direttore, questo va tenuto conto. E tu, quando firmi un contratto, firmi anche delle regole federali, che se vengono tradite è chiaro che ne devi pagare le conseguenze. Ora, si deve distinguere sempre il professionista, che va punito, poi dall'uomo al quale magari uno può anche liberamente stargli vicino. In tal senso molti sono divisi, direttore, e le chiedono, e quindi le giro questa domanda: una volta rientrato dalla squalifica Fagioli, fosse nella Juventus, lei lo farebbe ricrescere all'interno della Juventus o lo manderebbe altrove a crescere anche per completare un percorso di maturità che evidentemente il giocatore forse deve anche fare prima di indossare il peso della maglia della Juventus? Perché di fatto Tonali, Fagioli, vedremo anche se altri, hanno tradito il peso delle maglie che indossavano.
Questo si vedrà in futuro, adesso è troppo presto per dirlo. La sanzione è stata appena comminata, sono 7 mesi di squalifica, gli altri 5 mesi che dovranno essere dedicati ad attività che consentano di informare socialmente la pericolosità della ludopatia, ne riparleremo tra un anno. Però è un vero peccato, perché questo è un talento assoluto che purtroppo in questo momento non può evidentemente più continuare la sua attività professionale, con grave danno personale della Juventus e della Nazionale.
Sì. A proposito di questo, direttore, io sono molto sensibile al nostro mestiere, alla nostra professionalità, e spesso e volentieri mi rifugio proprio nelle sue considerazioni, che lei lo sa bene, l'ho sempre ritenute estremamente educative anche dal punto di vista comunicativo e giornalistico. Che cosa ne pensa di come è stata gestita a livello comunicativo tutta questa vicenda? E non parlo del personaggio intervistato dalla RAI in sé, anche di lui, soprattutto di lui, ma in generale, perché per esempio abbiamo registrato anche lo sfogo di Fagioli sui social, che ha detto: avrei voluto andare via chiedendo scusa non solo ai tifosi della Juve ma di tutto il calcio, poi però sono nauseato da quello che stanno scrivendo, anche di tante falsità per le quali poi dopo parlerò anche io. In generale, a livello comunicativo, come è stata gestita questa vicenda?
No, ma sai, a livello comunicativo ognuno risponde di ciò che scrive, di ciò che dice, di ciò che afferma e di tutte le dichiarazioni che rilascia, cioè, perché sennò qui non possiamo fare ogni erba un fascio. Qui dobbiamo assolutamente distinguere tra chi fa informazione corretta, attendibile, autorevole e chi non la fa. E viva Dio, i lettori di giornali, gli utenti dei siti web, i telespettatori e i radioascoltatori sanno benissimo come discernere.
Come discernere anche chi fa un'inchiesta, le procure, da chi la distrugge magari l'inchiesta, anticipando nomi che vanno a rovinare un lavoro fatto da una procura, no?
Vabbè, ma questa ovviamente, sicuramente la magistratura, la procura di Torino sta lavorando nel modo migliore, poi trarrà le sue conclusioni.
Direttore, invece tornando al calcio, perché adesso ci mettiamo alle spalle la pausa per la nazionale e ci cominciamo a proiettare nel campionato. Nel frattempo sono arrivate anche due note audio, alcune riflessioni dei nostri amici, Giorgio le ascolta così poi dopo gliele giro. Si tornerà in campo con delle partite importanti, con dei verdetti importanti e delle situazioni importanti da definire. Io la prima che prendo in considerazione è il Napoli. Questa lunga sosta sembrava a un certo punto essere quella possibilità da parte del club di cambiare, di salutare Garcia, delegittimato di fatto, lo possiamo dire, da un presidente che nel frattempo ha cercato di ingaggiare Conte e poi non ci è riuscito per i motivi che sappiamo. Dopo parleremo anche di Conte, ieri a Belve ha dato tanti spunti di riflessione, però non si è riuscito a trovare un sostituto. Allora si va avanti con Garcia, che però di fatto è in un ambiente abbastanza sfiduciato, cioè in un ambiente che ha sfiduciato il suo allenatore, in un ambiente che non avrà neanche Osimhen fermato per infortunio e andrà a giocare subito una gara molto delicata contro il Verona, poi ci sarà il Milan, insomma, poi ci sarà l'Union Berlino, la Champions League che non puoi mancare, eccetera. Come si appresta a tornare in campo il Napoli con un allenatore sfiduciato, direttore? È stata una scelta sbagliata, bisognava andare avanti per forza con lui, bisognerà vedere se lo spogliatoio si compatterà attorno a lui, se farà autogestione, che scenario dobbiamo aspettarci in casa Napoli?
No, la prima cosa dipende anche dalla reazione della squadra, tutto quanto è accaduto, vedo che De Laurentiis ha accelerato il suo periodo di frequentazione di Castelvolturno, e questo è molto positivo perché il presidente evidentemente è consapevole della delicatezza del momento e vuole dare il suo contributo in questi giorni che separano il Napoli da un trittico di partite decisivo per il futuro di Garcia. Ma sai, ragionando da osservatore esterno, adesso l'infortunio di Osimhen certamente non ci voleva, ma Simeone offre una assoluta e valida alternativa al tecnico franco-spagnolo. La domanda che continuiamo a porci e che per ora non ha ricevuto risposte è perché sia stato smontato quel giocattolo così perfetto. Ora è il primo, come dire, suggerimento dettato dalla logica è quello di cercare di rimontarlo, questo giocattolo. Vedremo nelle tre partite quale sarà anche la reazione psicologica della squadra, perché comunque è una formazione in lizza più che mai per la qualificazione del ottavo di Champions League, perché in campionato, nonostante la falsa partenza, è sempre a ridosso della zona di Champions League, quindi non è che noi stiamo parlando di una stagione che purtroppo ha risvolti solo negativi, siamo soltanto alla vigilia della nona di campionato.
Quindi c'è tutto il tempo eventualmente per rimediare, è chiaro che bisognerà vedere un po' l'impatto che ci sarà da parte della squadra, soprattutto in campo, e questo ce lo dirà il campo, ce lo dirà il tempo anche da questo punto di vista. Milan-Juventus si ritroveranno l'una contro l'altra. Certo, a guardare il passato viene qualche lacrimone, no? A pensare ai grandi campioni che si sono affrontati. In questo caso sono due squadre che si stanno ricostruendo. Il Milan l'ha fatto con il mercato delle intuizioni, che onestamente credo abbia funzionato, lo sta facendo con un Pioli che comunque il suo lavoro sta dimostrando di saperlo fare, come si affida tanto a Leao che si accende, quando si accende fa male, ma quando si spegne il Milan soffre molto nella manovra offensiva. Dall'altra parte c'è una Juventus che viene una specie di anno zero dopo quello che è successo nella passata stagione, sperava Allegri di non doversi trovare altri grattacapi, poi ecco la vicenda Fagioli, si deve ricostruire senza Fagioli, senza Pogba, deve ritrovare un'unità ancora una volta nello spogliatoio, due storie diverse per due squadre che si affronteranno come in questa grande classico della Serie A.
Sì, hai detto bene, credo che tu abbia fotografato con nitidezza la situazione delle due squadre, è chiaro che in questo momento ci sia grande la curiosità di verificare dopo la sosta, perché come l'esperienza ci ha insegnato, a volte dopo la sosta del campionato si registrano risultati imprevisti ed imprevedibili, perché i fattori che li determinano sono molteplici, giocatori che magari rientrano da trasferte intercontinentali e possono allenarsi con la squadra soltanto il venerdì, piuttosto che infortuni, piuttosto che condizioni di forma che non siano brillanti. Credo che sulla carta si annunci una partita equilibrata. Sono molto curioso di verificare la Juventus, che si augura di recuperare Chiesa, Vlahovic dovrebbe farcela, e dall'altra parte c'è un Milan che evidentemente vuole continuare lungo quella strada positiva imboccata dopo quella sconfitta così pesante partita nel derby. Ma da allora il Milan ha impresso una sterzata al suo cammino, e lo si è visto soprattutto in campionato. Quindi è una partita molto interessante, che certamente conserva intatto il suo fascino, considerate le grandi sfide del passato fra Milan e Juventus.
Ci sarà anche una sfida molto interessante, direttore, poi andiamo alle note audio che sono arrivate, così ti giro le domande dei nostri amici e ci salutiamo. Che è Bologna-Frosinone? Non so se sei d'accordo che questa è una sfida estremamente intrigante tra due allenatori, uno che è tornato e ha dimostrato di aver lavorato tanto e essere cresciuto tanto, e l'altro Thiago Motta, che sta veramente stupendo tutti.
Sono d'accordo, è una bella partita perché mette di fronte due squadre che amano praticare un bel calcio, due allenatori protagonisti alla guida delle rispettive formazioni in questo primo scorcio stagionale. Anche qui pronostico alquanto equilibrato, perché è chiaro che sia l'una sia l'altra formazione cerchino conferme al positivo avvio stagionale, e quindi però sono molto incuriosito dal modo con il quale Motta e Di Francesco affronteranno questo incontro.
Tra l'altro abbiamo avuto modo di farci una lunga chiacchierata giovedì scorso con Eusebio Di Francesco qui su TMV Radio. Ha detto tante cose interessanti, si percepiva proprio l'entusiasmo di essere tornato ad allenare, e tra le varie cose ha raccontato sì che ha cambiato tanto, anche lui si è affidato adesso alla costruzione dal basso, però facendola in modo tale da attrarre appunto gli avversari per poi ripartire. Però ha raccontato che al di là dell'aspetto tattico lavora tanto sulla tecnica dei giocatori. È un po' questo la strada che tutti quanti gli allenatori devono seguire anche per contribuire alla crescita proprio del nostro calcio.
Speriamo. Sai, ascoltandoti mi vengono alla mente alcune parole pronunciate recentemente da Roberto Baggio. Beh, che ha sconsigliato i genitori dal portare i propri figli alle scuole di calcio dove si insegna soltanto la tattica, il 4-3-3 o il 4-2-3-1 o tutto il 4-4-2, ma invece ha consigliato di frequentare scuole di calcio o comunque vivai che insegnino la tecnica, che perfezionino la tecnica di base dei ragazzi. Quindi questa è la strada da seguire, anche in chiave nazionale.
E quante cose ha detto Baggio, estremamente interessanti, direttore, veramente da metterlo lì a provare. E lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, lui aveva avuto un compito, però poi dopo non se ne è fatto più niente, ma è veramente uno che potrebbe dare tanto al calcio italiano. Cosa ne pensa delle parole di Conte invece ieri sera, direttore? Ha parlato veramente a cuore aperto un po' di tutto, ci è sembrato ancora una volta che quel sogno che ha nel cuore è di ritornare laddove, da dove se n'è andato, forse sbagliando anche lui.
Sono state affermazioni particolarmente significative, a cominciare da quella a cui tu facevi riferimento, ovvero di essersi pentito di aver lasciato la Juventus, ma poi anche l'apertura a Roma e Napoli in chiave futura, molto interessante. D'altra parte un protagonista del calibro di Conte, comprendo perfettamente le ragioni che lo hanno indotto a prendersi questo anno sabbatico. Beh, come lui a più riprese ha rimarcato, tant'è vero che sembrava impredicato di assumere la conduzione tecnica del Napoli, e così non è stato, proprio perché si è chiamato fuori. Però io sono convinto che presto tornerà protagonista Antonio Conte.
E come ha detto lui, poi saranno guai per gli altri, perché poi quando uno accumula tanta voglia di rivalsa, direttore, dopo ha voglia di spaccare il mondo, e uno come Conte rischia di farlo davvero, calcisticamente parlando. Giorgio, le due domande per il direttore. Andiamo con la prima.
Buongiorno Vincenzo, vorrei fare una considerazione dal direttore carissimo Marco Moretta. Che ne pensa delle dichiarazioni, al di là che chi più chi meno l'ha vista la trasmissione o ha letto i commenti, il dubbio se ci sia un blocco della magistratura o di chi deve controllare a fermarsi a questi cinque nomi o quattro nomi che saranno. Per me è giusto che vadano avanti a scoperchiare tutto il sistema, perché vanno aiutati e va scoperto il tutto. Che ne pensa, direttore? Ci saranno dei poteri forti che fermano questo sistema, perché se no si ferma proprio il calcio? Che ne pensa? Buona giornata.
Domanda di Marco Moretta, direttore.
No, io non credo che ci siano poteri forti. Ho più una grande fiducia nel lavoro della magistratura di Torino, che ovviamente ha i suoi tempi, ha le sue modalità investigative, e vedremo quali saranno i risultati, però credo che certamente la magistratura procederà per fare chiarezza a tutta questa vicenda.
Ne abbiamo un'altra, Giorgio? Vai.
Vincenzo da Cosenza, se tu hai difensori che nei club giocano da anni con un certo modulo, quando poi porti in nazionale o applichi quel modulo che hanno nei club, oppure devi portare pazienza perché imparino a giocare a quattro. E lì, onestamente, Scalvini, Bastoni, Acerbi, questi giocano tutti quanti a tre dietro. E quindi devi adeguarsi Spalletti o aver pazienza?
Pazienza va bene, però direttore, a me questa storia non mi ha mai convinto. Un giocatore da Serie A e da Nazionale deve essere in grado di giocare in qualunque modulo.
Ma certamente sì, ma sai, Spalletti è entrato in carica il 1° settembre, eh?
Sì.
Cioè, noi siamo al 18 di ottobre, è vero che nel calcio si pretende sempre tutto e subito, bisogna consentirgli, e come ha detto l'ascoltatore, bisogna avere pazienza e consentirgli di lavorare. I primi passi sono stati incoraggianti, ieri sera si è fatta questa sconfitta, peraltro abbondantemente preventivabile, proprio per il divario tecnico tra le due formazioni. Ora ciò che conta è tagliare il traguardo della qualificazione diretta in novembre. Poi credo che passo dopo passo il lavoro di Spalletti darà frutti, però ripeto, è entrato in carica il 1° settembre.
Eh sì, poi verrà fuori tutto il resto. Direttore, come sempre è stata una piacevolissima chiacchierata, grazie, ci ritroviamo mercoledì prossimo.
Molto volentieri, grazie a te Vincenzo, buona giornata a te e che hai avuto la bontà di seguirci.